Quanti hanno ricevuto un rema per la loro vita, che deve diventare visione. Quanti? Dammi vedere, avanti. Ok? Puoi dire questo rema? In una frase? Non te l'aspettavi. C'è un volontario che mi dice: io ho ricevuto questo rema per la mia vita. C'è qualcuno? Non voglio costringere nessuno. Dobbiamo ancora carburare. Infatti questo momento non era così, perché la domanda è proprio questa: se tu ancora non hai ricevuto l'anima della tua vita, che diventa la tua visione da realizzare nella tua vita, che cosa fai? Perché parlare del Signore in tal senso non è nella nostra bacchetta, cioè non lo possiamo ordinare al Signore, lo possiamo solo ricevere, lo possiamo cercare, lo possiamo desiderare, e l'abbiamo già chiesta al Signore. Allora che fai? Aspetti nella poltrona aspettando finché Dio non ti manda questo rema e poi cominci ad agire? No, sarebbe una cosa sbagliata. Intanto hai ricevuto il mandato, perché quello Gesù l'ha dato a tutti noi. Amen. Chi ha ricevuto l'amen è chi ha ricevuto il mandato per la sua vita. Alzi la mano. Non tutti alzano la mano. Gesù, dicendo: andando in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. A chi l'ha detto? A tutti i suoi discepoli. Tu sei discepolo, discepola di Gesù? Sì? Dove sono i discepoli? Spero tutti. Se sei discepolo, tu hai ricevuto il mandato, che è l'inizio per la visione della tua vita. Quindi, chi ha ricevuto il mandato per la sua vita, alzi la mano. Ah, ma cominciamo a ragionare. Io ci tengo che capiamo certe cose, perché Dio ha scelto di rivolgerci con la sua parola. Usando quale capacità di noi? Di sentire un brivido? Può capitare, ma la parola è rivolta a che cosa? Alle tue orecchie, ma le tue orecchie hanno un canale che connettono ciò che sentono, queste onde acustiche, giungono alle tue orecchie e poi vengono trasformati in informazione dove? Nel tuo cervello. Molte persone vivono il loro rapporto per sentimento, per impressione, magari qualcuno per visione, non visione come l'abbiamo detto in questi giorni, ma visione al posto del sogno. Qualcuno vive il suo rapporto con Dio in base a esperienze, emozioni. Qualcuno lo vive perché tutti gli altri intorno fanno così e quindi anch'io faccio così. Ma io ti dico che Dio ha scritto nero su bianco. Affinché attraverso le orecchie fosse trasformato in comprensione intellettiva. E se tu sei credente in Gesù Cristo e agisci in base a quello che è la parola, la tua fede ha un futuro, la tua fede durerà. E perciò è importante che noi comprendiamo. Le emozioni sono belle, le emozioni sono buone. Mi piace gioire, mi piace battere le mani, mi piace sperimentare i brividi. Mi piace anche piangere alla presenza del Signore quando Lui lo suscita. È bello quando lo Spirito Santo viene su di te. Qualcuno mi ha chiesto in questi giorni, ma che significa quando io cado sotto l'unzione? Che cos'è? È quando le nostre forze ci abbandonano, perché lo Spirito Santo deve operare nella nostra vita non ostacolato dalle nostre forze. Deve gestire qualcosa di sovrannaturale nello spirito in noi. E cadere sotto l'unzione è questo, quando è lo Spirito Santo a farlo. Perciò noi non spingiamo per dare il colpetto di grazia, per se non tieni l'equilibrio cadi. Io non lo faccio e non abbiamo nella nostra visione di farlo, perché poi diventa un rituale. Ma mia sorella, questi giorni è venuta, ha detto: sono caduta la prima volta che mi succede in questo modo. Ma che significa? Io di solito non cado, non voglio cadere. Cioè, non nel senso mi rifiuto di cadere, però non nel modo che lei ha già sperimentato. Ma non sarà la caduta che ti darà la visione per la tua vita. Non è il miracolo che Dio può fare nella tua vita che può diventare visione per la tua vita. Neanche i sogni, neanche le visioni, né i brividi, né sentire profumi e tutte le varie manifestazioni dello Spirito Santo. Perciò siamo qui a studiare la parola, a comprendere la parola, prima con la mente e poi deve scendere il nostro cuore, di diventare parte di me. E in questo modo Dio mi può dare una sua parola specifica per la mia vita. Devo comprendere che deve diventare parte di me e poi mi influenzerà in ogni cosa che vivo, in ogni cosa che faccio, perché ormai è parte di me, questione di identità. L'abbiamo sentito stamattina. E questa cosa noi la possiamo desiderare. È una delle cose che mi è piaciuto stamattina, ascoltando la pastora Aquilone, proprio questo aspetto di passione, di una cosa forte che vivo al 300% per il mio Gesù, è quello che voglio, è quello che cerco, e se Gesù mi parla io corro. Quindi se non hai il rema della tua vita, che cosa fai? Intanto hai mandato. Intanto hai andato. Disponibilità di servizio ovunque tu sei. Per questo hai bisogno di una chiesa, abbiamo detto. Perché altrimenti, se non hai chiesa con la sua visione, dove tu puoi appoggiare la tua visione, tu sei come il pescatore che con la rete nuota al centro del lago, stende la rete nuotando e poi nuota per ore aspettando che i pesci finiscano nella rete. E dovesse capitare dovesse finire un branco di pesci in questa rete, che cosa succederebbe? Lui affonderebbe insieme ai suoi pesci pescati, insieme alla sua rete, in mezzo al lago o in mezzo al mare. Questo succede a chi ha mandato ma non ha chiesa. Quei tanti in circolazione che evangelizzano e alla fine si perdono. Loro stessi insieme ai pesci hanno pescato. Questa è una realtà che ho osservato tante volte. Quindi, preserviamoci, guardiamoci dal rimanere soli. Adesso una parola per noi pastori. Forse. Quando mancano delle persone per realizzare un servizio, qual è il motivo? O mancano delle persone che hanno una visione spirituale della loro vita, oppure la Chiesa non ha sviluppato una visione per quel servizio, perché la visione trasmette motivazione, oppure il pastore, insieme al suo team ministeriale, non è riuscito a trasmettere una visione e forse deve rielaborare come trasmettiamo la visione per questo aspetto, questo servizio in chiesa in maniera specifica, oppure il pastore non hai neanche tu una visione chiara di questo servizio, come puoi trasmetterlo se non ce l'hai? Parlando a tutti noi, se abbiamo la visione di Gesù Cristo, del servizio andando, della disponibilità, i pastori non avranno più problemi di realizzare progetti che non sono attivismo, ma che sono progetti ricevuti dal Signore, che devono far parte della visione perché è stato ricevuto in questo modo e quindi dobbiamo realizzare questa cosa. Andando, renditi disponibile. Anche per le cose più semplici, fa parte della visione che Dio ha per te. Servi ovunque tu puoi. Poco fa sono andato all'accettazione e ho visto un bicchiere di plastica per terra. E ho detto, io non devo fare tutto. E sono entrato nell'accettazione, ho fatto le mie cose, sono uscito, di nuovo ho visto quel bicchiere, ma nel frattempo il Signore mi aveva parlato. e mi ha detto: tempo, tu l'avresti alzato a primo sguardo per buttarlo via. Sapete che ho fatto? Sono tornato a vedere, l'ho preso e l'ho buttato alla spazzatura della plastica. Servire sempre, anche le cose più semplici, anche le cose più umili. Siamo chiamati a servire, perché il nostro Signore Gesù Cristo è venuto in questo mondo per servire, è venuto come servo. E ha servito così bene che gli ebrei non hanno riconosciuto il loro Messia, che si aspettavano dovesse arrivare come re. Proprio perché ha servito così bene che loro non l'hanno riconosciuto. E noi siamo chiamati a servire come Gesù. Amen. Se tu non hai un re della tua vita, tu però hai le promesse. E guarda, avere la visione per la tua vita, a che fare con le promesse? Rileggo Ebrei 10:23: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, virgolette, visione, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Visione, Elpis, ha a che fare con le promesse di Dio. Ora, ci abbiamo detto questo, che le promesse sono a nostra disposizione, ma noi ce le dobbiamo prendere, mettendoci il nostro Amen. E se in questi giorni stiamo dicendo dobbiamo ascoltare la voce del Signore, dobbiamo ricevere un rema per la nostra vita, dove vai a pescare? Nelle promesse di Dio. Quindi vado e prendo una bella promessa che mi piace tanto.
Dove Dio mi va.
Tipo, porrete le mani alle malattie e si guariranno. E tu corri in cerca della prossima sedia a rotella. Non per te, ma per far alzare la persona che c'è seduta sopra. Mio rema. No. Se tu vuoi entrare nella visione di Dio e non hai ricevuto ancora un rema per la tua vita, prendi delle promesse che ti servono per la tua vita. Faccio un esempio, così forse ci capiamo. Tu sei timido? Sono le persone timide, magari hanno una bassa stima di se stesse. E sai che Dio ha un progetto grande per te. Quindi è chiaro, tu devi vincere la timidezza. Che fai? Come piccolo passo aggiuntivo al mandato per giungere alla visione, che fai? Prendi la promessa scritta, per esempio, 2 Timoteo 1:7, Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Ah, qui ce ne abbiamo una promessa già per 3 categorie di credenti: i timidi, gli egoisti, che non sanno amare, e quelli che perdono le staffe, autocontrollo. Prendi la promessa di Dio per te, fallo diventare rema, cioè una parola specifica che Dio ti ha dato per un tempo specifico per superare questo limite. Amen.
Amen.
comprendere. È il tuo, deve afferrare. Deve fare tuo. Per poi, nel momento opportuno, prima di perdere staff, per esempio, che fai? Conta 1000.
Era 10.
Signore, dammi autocontrollo. Signore, voglio vincere questa cosa. Tu mi hai dato uno spirito di autocontrollo. Per esempio, sono timido? Signore, tu mi hai dato forza. Non so aprire bocca, non so... Signore, tu mi hai dato forza, il tuo spirito è in me. In virtù di quello che tu sei in me, ora io agisco. Questo è un modo molto concreto di vivere con i varie promesse specifiche che abbiamo fatte nostre per affrontare la nostra vita, per entrare in quella visione, in quella strada dove c'è la meta. E la parola di Dio è potente. Infatti, e questo è il culmine di quello che dobbiamo capire in tutte queste tematiche, manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Confessione è una parola specifica che nella lingua originale significa, ascolta bene, confessione, professione, proclamazione, riconoscimento, aperta espressione di impegno e obbedienza. E non è la mia definizione questa. Ma sempre quel dizionario del Nuovo Testamento che definisce questa parola in questo modo. Quindi, che cosa devo fare con le promesse di Dio? Che cosa devo fare con i remi della mia vita? Con il rema per la mia vita? So che remi significa... il rema, i remi, no? Il rema, ok. Allora.
Un'altra parola sulla lista.
Un'altra parola sulla lista. A pilone, vedi, non sei l'unico. Mi correggono mentre predico. E qui c'è un segreto. Che nella mia vita è stata una rivelazione. Penso di averlo detto già anche qui, che forse molti di voi si ricordano, ma è importante che ce lo ricordiamo, quelli che lo sanno già, forse per qualcuno invece è una cosa nuova. Ti sei mai chiesto perché il nostro parlare è così potente? Cioè, genitori che maledicono i propri figli e quelli sono veramente maledetti. Quanto di più noi, quando preghiamo nel nome di Gesù, succede qualcosa. E quando predichiamo la parola di Dio, dentro di noi nasce, che cosa? Fede. Romani 10:17, così la fede viene da ciò che si ascolta, ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Perché? Quando tu parli, tu usi che cosa? Il tuo fiato. Chi ha soffiato nelle narici di Adamo per farlo diventare anima vivente. Chi? Dio. E quando dobbiamo lasciare questa terra, Dio che cosa ritira da noi? Il nostro respiro, il nostro fiato. Questa è la parte di Dio in noi, nella nostra vita. E tu lo usi giorno e notte per vivere senza accorgertene. Perché stai respirando giorno e notte, automaticamente. Ma questa è la parte divina in te che ti rende vivente. E tu questo fiato di Dio lo puoi usare per pronunciare delle parole. Ora tu lo puoi usare nel male oppure lo puoi usare nel bene. E qui questa parola dice che noi dobbiamo mantenere ferma la confessione, ossia la proclamazione della nostra speranza, della nostra visione, quindi del rema o dei rema che abbiamo ricevuto. Se tu vuoi che la parola di Dio sia forte in te, che cosa devi fare? Pronunciarlo sulla tua vita. Ascoltando questi messaggi, che cosa è nato in te? Fede, perché la parola di Dio proclamata con la bocca crea dal nulla. E tu puoi predicare a te stesso, pronunciando la parola di Dio ad alta voce sulla tua vita. E questo è potente.
Amen.
Questo trasforma la tua vita. Perciò la visione che Dio ci dà la dobbiamo proclamare sulla nostra vita. Questo ci influenza, questo ci cambia.
Gloria a Dio.
Manteniamo ferma la proclamazione della nostra speranza, della nostra visione, senza vacillare. L'anno scorso, un anno fa, siamo stati qua. La parola di Dio predicata ha cambiato qualcosa in noi. Quali sono le frasi o i concetti che tu ti sei portato un anno fa giù nella valle e ancora dopo un anno ti ricordi? Chi si ricorda qualcosa? Che cosa? Dillo. Eh? Che cosa ti ricordi? No? No. Chi si ricorda una cosa?
Io mi ricordo il basta.
Il basta! Anch'io mi ricordo quella predica. Basta! Messaggio del pastore ieri. Basta! Non ti ricordi il basta? Io me lo ricordo come se fosse ieri. Basta cadere! Basta essere succube! Basta! Creato qualcosa nelle nostre vite. Ti ricordi qualcos'altro? Chi si ricorda un'altra cosa?
Cadere sul fondamento.
Com'è?
Cadere sul fondamento.
Sì. Qualcos'altro?
Prendere autorità.
Prendere autorità? Su situazioni nel nome di Gesù. Sì. Chi si ricorda un'altra cosa?
Sottomissione.
Com'è?
Sottomissione.
Il concetto della sottomissione c'era anche lì dentro, sì? Com'è?
Trasformazione.
Essere trasformati dal Signore, dalla sua parola. Mm-hmm. Che cos'altro ancora?
Che parole?
Rocca Bernarda, cioè andare e portare la parola a chiunque. Il compito principale là che cos'era? L'obiettivo di Rocca Bernarda che cos'era? Evangelizzare per portare persone fino a che punto? Come minimo pregare con qualcuno. Giocare la tua relazione connettendo la persona nella preghiera, contatto fisico, attraverso la tua relazione, portare quella persona in un contatto con Dio. L'abbiamo chiamato più tardi poi Power Connection. E per mesi abbiamo parlato di Power Connection. La domanda era: con quanti hai pregato? Dimmi, da un anno a questa parte, quanti in maniera consapevole hanno pregato con una persona del mondo per mettere in gioco la tua relazione con Dio e connettere le persone con il Signore attraverso di te? Quanti hanno fatto questo? Ah, vedi? L'abbiamo fatto. Perché la parola di Dio crea in noi cose nuove, cose che non abbiamo forse mai fatto. Ah, io ho visto i nostri giovani ancora nel mese di che cos'era? Luglio quest'anno, fare power connection con persone in mezzo alla strada, sulla piazza di Lamezia. Perché quella parola ha cambiato la nostra vita, ha creato il concetto, non una cosa, non la nostra vita. Questo campeggio, questo ritiro ci vuole portare a casa che cosa? YouTube. Il tuo tubo. La tua visione. Il Signore vuole dare a te. Che ancora devi desiderare. Se non l'hai già ricevuto, che ancora devi cercare. Che ancora devi pregare. Perché vivere con visione cambia la nostra vita. Vivere con la visione che il Signore ha di noi affinché noi cominciamo a vederci in una luce diversa cambia la nostra vita. Questo ci deve portare a casa e poi ci dobbiamo esercitare, proclamare ciò che Dio ci ha detto sulla nostra vita. Finché la potenza della parola di Dio crea in noi quello che non c'è ancora. Infatti la visione guarda lontano, ancora non ci sei, ancora non l'hai realizzato, ma tu hai lo sguardo fisso su questa cosa, lo vuoi raggiungere, lo vuoi realizzare, è il modo per accelerare i tempi affinché ciò accada al più presto possibile. Che cosa devi fare? Proclamare le promesse, proclamare il rema, proclamare il rema della tua vita su di te. Il tuo stile di vita cambierà. Amen. 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 Amen.